Buongiorno ragazzi, riprendiamo sempre con Machiavelli e la lettura di alcune parti del Principe, in cui lui, l'autore stesso, cerca di creare una vera e propria figura di un personaggio che debba essere in grado di poter governare un paese. Infatti, in questa parte che andremo a leggere adesso, vedremo i diversi tipi di principe e i modelli, scusate, i diversi tipi di principato e i modelli del principe, ovvero quelli perfetti, tutte le caratteristiche che devono avere per poter essere in grado di gestire la situazione. Allora, i diversi tipi di principato. Il capitolo iniziale del principe ha lo scopo di definire le distinzioni fondamentali che sono alla base dell'intero trattato. Si ha qui una chiara esemplificazione del modo di ragionare di Machiavelli, detto procedimento dilemmatico. Che cos'è questo procedimento dilemmatico? La catalogazione dei vari tipi di principato offre un chiaro esempio di questo procedimento, un modo di argomentare basato sulla formulazione di due ipotesi opposte, ognuna delle quali si divide a sua volta in altrettante possibilità contrastanti. Le diverse ipotesi analizzate non giungono mai a fondersi in una sintesi risolutiva, ma consentono piuttosto una sempre più minuta segmentazione dei fenomeni storici, tesa ad abbracciare l'enorme varietà degli eventi indagati e a relazionare il caos in cui sono immersi. Quindi vediamo come questo procedimento dilemmatico è le diverse ipotesi che vanno a crearsi e a scontrarsi per un determinato scopo. Vado a leggere il brano. Quod sint genera principatum et quibus modis acquirantu. E come sempre abbiamo questo incipit in lingua latina. E significa quanti siano i generi del principato e in che modo si acquistino. Quindi vediamo come già da questa frase riusciamo a comprendere ciò che il testo sta per dirci. Tutti gli stati, tutti e domini che hanno avuto e hanno imperio sopra gli uomini, sono stati e sono o repubbliche o principati. E principati sono o ereditari, dei quali il sangue del loro signore ne sia suto, lungo tempo principe, o sono nuovi. E nuovi o sono nuovi tutti, come fu Milano e Francesco Sforza, o sono come membri aggiunti allo stato ereditario del principe che li acquista, come è il regno di Napoli al re di Spagna. Sono questi i domini così acquistati o consueti a vivere tutto sotto uno principe, o usi ad essere liberi, e acquistenzo e acquistonzi o con le armi d'altri o con le proprie o per fortuna o per virtù. Quindi vediamo che qui viene sottolineato prima di tutto il carattere di legge generale che Machiavelli vuole dare alle distinzioni che sta per introdurre, e poi vediamo anche che il significato universale di tutti è ribadito successivamente quando dice hanno avuto e hanno, sono stati e sono. E vediamo che proprio i termini stati e domini sono quasi sinonimi con la funzione di rafforzare il valore della ripetizione iniziale. E ovviamente fa la distinzione dicendo che alcuni di questi stati di principati sono nuovi e altri invece sono ereditari, poiché alcuni, in base al periodo in cui si trovano, in cui nascono, diciamo, possono essere ereditati dal sangue, ovvero di generazione in generazione, ed altri invece nascono di per sé. Diciamo che vengono anche citati personaggi importanti come Francesco Sforza e Ferdinando II d'Aragona. E il discorso è organizzato in maniera piramidale e evidenzia proprio la differenza dei periodi precedenti. Infatti, qui ciascuno è occupato da un'unica distinzione, mentre nel periodo precedente ne evidenzia tre. La prima riguarda l'ordinamento dei principati nuovi prima della loro conquista, a seconda che fossero già principati oppure repubbliche. Le altre due si riferiscono invece ai modi della conquista, per mezzo di eserciti propri altrui, per fortuna o per virtù. Quindi vediamo che anche in questo caso ricorre sempre il tema della virtù e della fortuna. Quindi in questi tre parti è suddivisa, suddiviso questo piccolo primo capitolo del Principe. E questi quindi è per quanto riguarda i diversi tipi di principato e come vengono ottenuti, come viene ottenuto. Vediamo i diversi tipi di principe. Questa è una parte un po' più lunga. Con questo capitolo ha inizio la parte relativa ai principati del tutto nuovi. Qui quelli conquistati con armi proprio e con la virtù. Balza così in primo piano la figura del principe come creatore e modellatore delle forme dello Stato, di cui si intracciano eccelsi esempi del passato, quindi come una figura importante come il principe faccia riferimento ai suoi predecessori. Vediamo l'incipit in latino. De principatibus novi, qui armis propris et virtute acquiruntur, che significa dai principati nuovi che si acquistano con le armi proprie e con la virtù. Vado a leggere. Non si meraviglia alcuno se nel parlare che io farò dei principati al tutto nuovi e ai principi di Stato, io addurrò grandissimi esempi, perché camminando gli uomini quasi sempre per le vie battute da altri e procedendo nelle azioni loro con le loro imitazioni, né si potendo le vie di altri al tutto tenere, né alla virtù di quelli che tu imiti aggiungere. Debbe uno uomo prudente entrare sempre per vie battute da uomini grandi, e quelli che sono stati eccellentissimi imitare, a ciò che se la virtù non vi arriva, almeno non renda qualche odore, e fare con gli arcieri prudenti, a quali parendo e loco dove disegnano ferire troppo lontano, e conoscendo fino a quanto la virtù del loro arco pongono la mira assai più alta che il loco destinato, non per raggiungere con loro frecce a tanta altezza, ma per potere, con l'aiuto di sì alta mira, pervenire al disegno loro. Quindi, che vuole dire che questa piccola prima parte dice che ciò che spinge gli uomini a prevalere sono sempre le stesse passioni e gli stessi interessi, perciò è possibile imitare le stesse cose che hanno già fatto in precedenza e che soprattutto hanno già portato a successo. Ma poiché in politica, come in letteratura, chi imita un modello non potrà mai emergere e chi lo ha preceduto si dovrà fare riferimento a modelli più alti per raggiungere un obiettivo più basso. Ora vediamo come, oltre a queste caratteristiche di riferimento al passato e quindi agli esempi che un principe utilizza, vediamo come entra in primo piano anche la virtù e la fortuna. Dico adunque che nei principati tutti nuovi, dove sia nuovo principe, si trova a mantenerli più o meno difficoltà, secondo che più o meno è virtuoso colui che li acquista. E perché questo evento di diventare di privato principe presuppone o virtù o fortuna, pare che l'una o l'altra di queste due cose mitighi in parte di molte difficoltà. Quindi che dice qui? Dice che quando un principe si trova a comandare, quindi magari anche a seguire esempi già esistenti, deve comunque avere fortuna e virtù proprio per cercare di attenuare le difficoltà che incontra. Non di manco colui che è stato meno in sulla fortuna si è mantenuto più. Genera ancora più facilità essere il principe costretto per non avere altri stati, venire personalmente ad abitarvi. Ma per venire a quelli che per propria virtù e non per fortuna sono diventati principi, dico che i più eccellenti sono Moisè, Ciro, Romolo, Teseo e simili. E benché di Moisè non si debba ragionare, essendo suto un mero esecutore delle cose che gli erano ordinate da Dio, tamen, vedete come ritornano anche i latinismi, debbe essere ammirato solum latinismo, per quella grazia che lo faceva degno di parlare con Dio. Qui fa riferimento ovviamente a Mosè. E la stessa cosa a Teseo, infatti vengono citati i grandi fondatori di stati dell'antichità. Mosè affrancò il popolo ebraico nella schiavitù di Egitto, mentre Ciro liberò la Persia dal dominio dei Medi, dando vita a che cosa? All'impero persiano. Stessa cosa Romolo, il mitico fondatore di Roma, e il greco Teseo unificò l'Attica, sollevandola dall'obbligo, insomma, di pagare le tasse a Minosse. Penso che conoscete questa storia. Ma consideriamo Ciro e gli altri che hanno acquistato o fondato regni, quello che vi ho appena detto. Li troverete tutti mirabili, quindi coloro che hanno creato il regno di proprio polso saranno ammirabili, saranno molto più importanti. E se si considerano le azioni e ordini loro particolari, parranno non discrepanti da quelli di Moisè, che ebbe sin gran precettore. Quindi, però, se noi andiamo a controllare tutto ciò che loro hanno creato, non sarà di meno di quello che ha fatto Mosè, nonostante il predecessore di qualcuno. Ed esaminiamo le azioni e vita loro. Non si vede che quelli avessino altro della fortuna che l'occasione. Che vuol dire questo? Si vede come quelli non avessero altro dalla fortuna che l'occasione favorevole, quindi come la fortuna proprio ha toccato tutto ciò, la quale dette loro materia a poter introdurvi dentro quella forma parse loro, la quale dette loro lo stato in cui poter introdurre quella forma di governo che ritennero migliore. E senza quella occasione la virtù dello animo loro si sarebbe spenta, e senza quella virtù l'occasione sarebbe venuta invano. Era dunque necessario a Mosè trovare il popolo di Israele in Egitto schiavo e oppresso dagli Egizi, a ciò che quelli, per uscire di servitù, si disponessino a seguirlo. Quindi vediamo come quello che vi ho detto prima, come ognuno crea il proprio regno o comunque mantiene quello che gli era stato affidato. Salto qualche riga. Quelli a quale per vie virtuose simili a costoro diventano principi, acquistano il principato con difficoltà, ma con facilità lo tengono. Quindi coloro che hanno fondato gli stati non appaiono come esempi, quindi come personaggi da imitare, basta che siano soltanto in grado di poterli gestire e mantenere. E le difficoltà che gli hanno nell'acquistare il principato in parte nascono da nuovi ordini e modi che sono forzati introdurre per fondare lo stato e la loro securità. E debbasi considerare come non è cosa più difficile a trattare, né più è dubbia a riuscire, né più pericolosa a maneggiare. Salta ancora qualche riga. È necessario pertanto, volendo discorrere bene questa parte, esaminare se questi innovatori stanno per loro medesimi o se dependono da altri. Cioè se per condurre l'opera loro bisogna che preghino, ovvero possono forzare. Nel primo caso capitano sempre male e non conducano cosa alcuna, ma quando dipendono da loro propri e possono forzare, allora è che rare volte periclitano. Quindi dice che praticamente la virtù è fondamentale per il mantenimento dello stato, mentre la fortuna è quella cosa che ti dà occasione per primeggiare su quello che tu stai andando a creare. Di qui nacque che tutti e profeti armati vinsero e li disarmanti riunirono, perché oltre alle cose dette la natura dei popoli è varia ed è facile a persuadere loro una cosa, ma è difficile fermarli in quella persuasione. Vado alla parte finale. Ah sì, altri esempi, quindi adesso cita altre persone. Voglio aggiungere un esempio minore, ma bene avrà qualche proporzione con quelli e voglio mi basti per tutti gli altri simili. E questo è Ierone Siracusano. Costui di privato diventò principe di Siracusa. Né ancora lui conobbe altro della fortuna che l'occasione, perché essendo a Siracusani oppressi lo elessero per loro capitano, donde meritò di essere fatto loro principe. E fu di tanta virtù etiam, ritorno al latinismo, praeter regnum, scusate, in privata fortuna, che chi ne scrive dice quod nihil illi derat a regnadum praeter regnum, che significa che nulla gli mancava per regnare se non un regno. Quindi vediamo che in questo capitolo dedicato ai principati completamente nuovi, acquistati con la virtù e le armi proprie, sono sviluppati alcuni temi centrali del pensiero di Machiavelli, come ad esempio l'estensione delle teorie rinascimentali dell'imitazione al campo della politica, il rapporto con la fortuna e occasioni e virtù, e la gestione e la giustificazione dell'uso politico della forza e della violenza. Infatti, questo fa vedere come ottenere un qualcosa spinge gli uomini ad agire seguendo le proprie passioni e ovviamente fa riferimento a grandi elementi del passato e dice anche che i grandi fondatori di stati non appaiono come degli esempi, cioè come personaggi esemplari, ma devono essere per i principi moderni un campo di osservazione da cogliere. Mentre la virtù politica del principe è fondamentale per la creazione e il mantenimento dello Stato e può operare solo a partire da condizioni date che sono fornite dalla fortuna. Questo è quello che riguarda le caratteristiche del principato, ma soprattutto quelle del principe, facendo riferimento a personaggi realmente esistiti che hanno veramente creato principati, tra virgolette, importanti. Nella prossima lezione vedremo. Adesso ve lo dico, vedremo la parte in cui Machiavelli evidenzierà le virtù del principe, quindi le caratteristiche che deve avere. Sì, fortuna, virtù e prendere esempio conquistando il proprio territorio con la forza, eccetera, eccetera, ma proprio le caratteristiche, ovvero se deve essere una persona onesta, leale e questo, quindi vedremo le caratteristiche del principe. E poi, nell'ultima lezione, prima di passare a un'altra opera, la fortuna in sé che deve avere, e soprattutto quella che, come era considerata dall'autore, da Machiavelli.